Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, solennità dell'Ascensione. Non so fin quanto noi comprendiamo l'importanza di questa festa. Lo Spirito del Signore mi dia quelle parole giuste, perché le vostre menti e i vostri cuori possano essere illuminati e recepire, come dice Paolo nella seconda lettura, la rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza ha chiamato ciascuno di voi, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Solennità dell'Ascensione. Cosa dice a me, cosa dice alla Chiesa questa festa? Dice tanto. Abbiamo bisogno però di quella mistagogia che era tanto cara ai primi cristiani, i quali facevano pochissimo catechismo prima del battesimo. Vivevano insieme, facevano un lungo cammino, la cui ultima parte si viveva durante la Quaresima. La notte di Pasqua ricevevano il Santo Battesimo insieme con la Cresima e partecipavano all'Eucarestia. E dopo aver ricevuto i sacramenti, nel periodo successivo, i pastori facevano loro la mistagogia, cioè spiegavano con più profondità quei sacramenti ai quali si erano accostati con una preparazione più morale che catechistica. E sapete perché? Perché i padri pensavano: anche se ve lo spieghiamo prima, non lo capite. Avete bisogno di essere battezzati, di essere illuminati dallo Spirito Santo per poi ricevere la spiegazione più approfondita di che cos'è il battesimo, di che cos'è la cresima, di che cos'è l'Eucarestia, di quali sono i misteri della fede. E questa è la mistagogia, la conoscenza approfondita, gustosa, sapienziale della liturgia. Cosa dire per illuminare i nostri cuori su questa festa? Innanzitutto, forse qualcuno di voi avrà pensato qualche volta, in un eccesso di misticismo magari, no? E come mi sarebbe piaciuto essere lì a sentire Gesù, ascoltarlo, toccarlo, come hanno fatto gli apostoli, i discepoli quando lui era vivo, come se la loro esperienza fosse più privilegiata nei confronti della nostra, più forte di quella nostra, più importante di quella nostra. Ecco, cominciamo a troncare questo asserto. La nostra esperienza, la mia esperienza, esperienza concreta di incontro con Cristo attraverso i sacramenti, è più profonda, è più importante, è più autentica di quella che vissero i discepoli prima della ascensione al cielo di Cristo. E questo è un punto che dobbiamo mettere. E perché posso dire questo? Perché Gesù stesso ha detto agli apostoli, che erano sconsolati perché avevano capito che lui stava per passare da questo mondo al Padre, come lui l'aveva detto, Gesù disse loro: è bene per voi che io me ne vada. È bene per voi, è meglio per voi che io me ne vada. È cosa buona per voi che io me ne vada. chiaramente loro senza Spirito Santo non è che capivano. Ci è voluto lo Spirito Santo, perché, ma perché è bene per loro che lui se ne andasse? San Leone Magno, spiegando l'ascensione, dirà: con l'ascensione al cielo, state attenti perché questo è importante, con l'ascensione al cielo il Signore ha ristabilito quella vicinanza che aveva perduto con la sua incarnazione. Se siete stati attenti avrete capito che ho detto qualcosa di paradossale, apparentemente assurdo. Come? Il Cristo, il Figlio di Dio, nell'incarnazione si è fatto più lontano da noi? Matteo inizia il suo Vangelo citando Isaia, quando dice: la Vergine partorirà l'Emanuele, il Dio con noi. E noi a Natale, vedendo il bambino Gesù in braccio a Maria, in braccio a Giuseppe, che cos'è che diciamo? Dio si è fatto vicino. E San Leone dice: ascendendo al cielo, Dio ha ristabilito una vicinanza che aveva perduto col mistero dell'incarnazione. Ah, se riacquistassimo la gioia della meditazione, della riflessione. Si dice che nel 400, nei mercati di Costantinopoli, le massaie discutevano della Trinità, discutevano dell'incarnazione, perché nelle loro messe i loro pastori gli facevano la mistagogia, gli spiegavano questi misteri altissimi. Ma com'è, Signore, che tu, ascendendo al cielo, sei diventato più vicino a noi? Certo, perché nell'incarnazione è diventato più vicino a noi fisicamente. I nostri occhi potevano vederlo, le nostre mani potevano toccarlo. Ma lui chi è? È il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, che è coeterno con il Padre e lo Spirito Santo, preesiste a quell'embrione fecondato. La sua persona è divina. Abbiamo mai riflettuto su cosa vuol dire persona divina? Ci sono mai venute le vertigini pensando che Maria porta nel suo seno la persona divina che ha preso in sé? La nostra umanità. E allora ecco, colui che in quanto Dio era immanente a noi. Immanente vuol dire dentro, ma dentro non fisicamente, dentro nel senso trascendente, perché se non c'è la potenza di Dio nulla può esistere. Per questo Paolo dirà: in Lui viviamo, esistiamo e ci muoviamo. Per questo anche nel demonio c'è la presenza di Dio. Terribile, ma è così. Anche all'inferno c'è la presenza di Dio. Perché nulla può esistere senza la presenza di potenza, di creazione. E quindi colui che noi vedevamo in braccio a Maria è lo stesso che viveva dentro l'intimo del cuore come creatore. Adesso, dirà San Leone Magno, ascendendo al cielo, cessando la sua presenza fisica, inizia una presenza non solo come creatore che sta in noi e ci sostiene come creature, ma come amico, come sposo, come consolatore. Attraverso il suo paraclito siamo portatori della sua presenza. Siamo, anzi, un prolungamento della sua umanità, come dice Santa Elisabetta della Trinità. È una cosa sconvolgente. E la cosa più sconvolgente, lo ripeto come un ritornello, è che a noi non ci sconvolgono più. Io non vedo cristiani tanto sconvolti di essere portatori di una presenza. Che si inginocchiano, piangono e ringraziano perché: Signore, io sono portatore della tua presenza. Signore, tu vuoi continuare a salvare questa umanità attraverso di me, per questo mi hai fatto battezzare, per questo mi hai chiamato all'Eucaristia, perché vuoi continuare a salvare il mondo attraverso di me. che io sia portatore di te. Questo è il mistero della Chiesa. La ascensione è il mistero della Chiesa. Perché, come aveva ben capito Luca, Gesù non ha cessato il suo viaggio a Gerusalemme, nel suo passaggio al Padre, ma lo continua attraverso la Chiesa. E Luca scrisse il suo Vangelo per ridestare una Chiesa che era smorta, che si era intiepidita, che si era addormentata. E se voi leggete il Vangelo, voi sapreste che Luca ha scritto due volte l'ascensione. La prima volta chiudendo il Vangelo di Luca si chiude con il racconto dell'ascensione, dove gli apostoli tornano pieni di gioia a Gerusalemme. Ma poi scrive gli Atti degli Apostoli come seconda parte della sua unica opera e la inizia raccontando un'altra volta l'ascensione, ma cambiando qualche cosa. Ed è quello che abbiamo ascoltato. In realtà Luca nel racconto dell'ascensione ci mostra la realtà storica dell'ascensione, con gli apostoli che tornano qui pieni di gioia. Nel racconto invece degli Atti degli Apostoli sta dando un messaggio forte alla sua comunità, alla sua chiesa addormentata, smorta, che stava lì a guardare. Infatti ci sono questi due angeli che dicono: oh, andate, la vostra missione non è quella di guardare il cielo, ma quella di annunziare il regno, costruire il regno, come Gesù ci ha fatto notare Matteo nella conclusione del suo Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. Ha comandato, andate e fate discepoli. Questo è italiano, penso che lo capite. Fate discepoli. Il mandato che Dio ha dato, che Cristo ha dato alla sua Chiesa, è fare discepoli, essere missionari. Nel DNA della Chiesa c'è il comando di Cristo di fare discepoli, perché il mondo si salvi. Abbiamo perso lo slancio missionario. Una certa idea che ha stravolto quello che voleva dire il Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II non voleva dire quello, lo hanno letto con le loro idee, no? Ma sì, ma che importa? Sei cristiano, battezzato, sei musulmano, sei buddista, sei New Age, ma sì, l'importante è che credi a qualcosa, no? Poi tutti crediamo nello stesso Dio. Nello stesso Dio noi crediamo? Ma chi ci ha messo in testa questa menzogna? Nello stesso Dio? Dio è uno solo, è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E quindi non è il Dio dei musulmani, e quindi non è neanche il Dio degli ebrei, e quindi non è neanche il Dio dei panteisti. Perché loro non credono nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che dobbiamo rispettarli, per carità, che dobbiamo amarli, per carità. Ma non confondiamo le idee, non confondiamo la nostra identità cattolica, che è ben chiara e ben precisa. Noi abbiamo una dottrina santa che è stata custodita con il sangue dei martiri e la testimonianza dei confessori, dei pastori di 2000 anni, che attraverso i concili ci hanno presentato la verità, perché non fossimo al bando di ogni dottrina, come dirà Paolo, non fossimo al vento di ognuno che parla, ma fossimo saldi, ancorati. Perché se no, come fai a vivere questo comando di Cristo? Andate, non solo ha detto fate discepoli, ma insegnate loro quello che vi ho detto. Insegnate loro quello che vi ho detto. La tradizione della Chiesa ha custodito quello che il Signore ha detto. La tradizione viva della Chiesa, da cui derivano i Vangeli. I Vangeli derivano dalla tradizione viva della Chiesa. A noi cattolici. La rivelazione ci raggiunge attraverso la tradizione viva della Chiesa e la parola scritta. Sono i due canali. Noi non siamo protestanti, noi siamo cattolici. E il Signore ci ha lasciato un insegnamento preciso. Se no, altrimenti, a che serve questo comando? Insegnate loro quello che vi ho detto. Se lui non l'avesse precisato, è stato 40 giorni con gli apostoli in più durante l'apparizione prima dell'ascensione per far comprendere meglio agli apostoli il suo Vangelo, e poi lo ha trasmesso. E noi adesso lo conserviamo, il Vangelo, le lettere degli apostoli, dove c'è la santa dottrina. Una Chiesa che non conserva più la dottrina, una Chiesa che non ama più la dottrina, una Chiesa che non insegna più la dottrina, una Chiesa che non conosce la dottrina, non è più pastorale, come diceva quel cardinale, è una Chiesa più ignorante. La più grande sciagura che nel Vecchio Testamento i profeti dicevano che poteva avvenire al popolo, sapete qual era? Avere sacerdoti senza scienza, avere sacerdoti senza dottrina, è la più grande, questo nel Vecchio Testamento, e ancora oggi, al prete, poveraccio, è un povero uomo come voi, io gli posso perdonare una debolezza morale, un momento di pazzia, di stupidaggine, di adolescenzialità, di cretinaggine, glielo posso anche perdonare. Ma che il prete non mi insegni la verità, che sulla bocca del prete non c'è la dottrina, che il prete non sappia dire qual è il bene e qual è il male, che il prete non sappia indicare Cristo, via, verità e vita, questo è imperdonabile. Perché la nostra Costituzione stessa è insegnare la verità, come ci ha detto in questo passo il Cristo, l'ho lasciato agli apostoli e lo dice a noi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, celebrando l'ascensione, c'erano tante altre cose che volevo dirvi, ma passiamo di pane in frasca, ve ne dico un'altra, perché è bella. Quando è che avete iniziato a celebrare questa messa? Quando siete partiti dalle vostre case per fare un viaggio lunghissimo, altro che interstellare, adesso c'è questo super binocolo lì, come si chiama, cannocchiale lì, telescopio, che vede oltre. Noi abbiamo fatto un viaggio ancora più lungo, l'abbiamo iniziato da casa, chiamati dal Padre, siamo arrivati qui e fra poco il sacerdote nella persona di Cristo. E Cristo dove sta? Sta lassù. E quando il sacerdote è entrato, sapete perché ci sono i gradini qua? Ci sono i gradini perché il presbiterio è simbolo della Gerusalemme del cielo. E il sacerdote che entra è il Cristo asceso al cielo, che prende la sua Chiesa e la porta con sé lassù. Questa è la mistagogia. Il sacerdote è Cristo asceso che porta tutta la Chiesa lassù. E se quando lui dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, il Signore risorto si fa presente nel pane e nel vino, è perché qualcosa è successo in mezzo a voi, qualcosa è successo in voi. Siete seduti alla mensa dell'agnello, del banchetto di nozze dell'agnello. Questa è la mistagogia. Non sono più i pensieri, è la forza della liturgia. È questo movimento ascensionale che avrà il suo culmine quando voi riceverete la comunione, e poi c'è il momento discensionale quando uscirete da qua, dalla Chiesa, con il mandato che avete appena sentito. Annunziate a tutti il mio Vangelo, fate discepoli le genti, ammaestratele, insegnate loro quello che avete sentito da me, con la forza e la potenza di quello che abbiamo ricevuto nell'Eucaristia. Chiediamo a Maria che ci accompagni in questo viaggio e ci accompagni in questa missione alta, bella, straordinaria, che deve dare senso alle nostre vite, soprattutto quelle apparentemente più insignificanti, più oppresse, più sofferenti, devono trovare in questa missione il senso, il valore e la gioia della propria vita. Amo. Sentito, domenica prossima è la Pentecoste. Abbiamo anche quest'anno la grazia di avere con noi la vigilia il nostro Vescovo per la veglia di Pentecoste. Facciamo in modo che la Pentecoste non ci caschi addosso, ma che ci arriviamo preparati, desiderando proprio una nuova effusione dello Spirito su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri figli, magari recitando ogni giorno il Veni Creator o un'altra preghiera o un Gloria al Padre, ma facciamo in modo che arriviamo a domenica prossima desiderando questo giorno, perché ci rinnovi e insieme a noi le nostre famiglie, le nostre comunità. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Nel giorno in cui Gesù Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio Padre vi riempia della sua benedizione.
Amen.
Voi che oggi riconoscete che Gesù Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
Amen.
Gesù Cristo, che dopo la sua resurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso.
Amen.
E vi conduca all'eredità eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore risorto e asceso al cielo sia con tutti voi. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.